/radioweb presenta Chiedilo a Iura.
Carissime e carissimi, bentornati all'ascolto delle nostre dirette. Un pomeriggio bello ricco, quello che si sta aprendo, questo di mercoledì 5 giugno del 2024, che prende il via prima della... Mi stanno facendo ridere dalla regia, accidenti, di solito resisto, quest'oggi è stato difficile. Pino Max, Alessio Germini, grazie del vostro supporto. Prende il via, dato che è il primo mercoledì del mese, con la nuova puntata di Chiedilo a Iura, che è una puntata speciale, molto molto speciale, intanto perché va anche a ratificare un passaggio interno di cui vi daremo conto molto molto presto. Ma come primissima cosa non possiamo non introdurre i co-padroni di casa. Carlo Giacobini, bentornato Carlo Giacobini. Eccolo Carlo Giacobini. Eccolo,
buongiorno a voi, buongiorno a tutti, buongiorno Renzo e agli ospiti.
Se non ho capito male dalla scaletta che hai approntato, non devo più chiamarti direttore, bensì direttore generale dell'agenzia Iura.
No, togli pure il generale, esclusivamente...
Generalissimo.
Scusami, no, è assolutamente una qualifica da statuto, è già una qualifica, è una qualifica da statuto, ma io essendo troppo lungo non vorrei andare a finire su Gran Cav Loopman,
sì.
Perché mi sembra proprio...
Bella targhetta.
Basta sarebbe. Anche Carlo Giacobini, sai, anche Carlo.
E questo perché sei una voce più che consueta per i nostri. Ne abbiamo altri due all'ascolto. Uno è Mario Girardi. Mario, bentornato.
Buongiorno Renzo, buongiorno agli ascoltatori e agli amici collegati.
E c'è Franco Lepore. Bentornato, presidente.
Buon pomeriggio a tutti. Un caro saluto agli ospiti e agli amici ascoltatori.
Ci siamo già sentiti stamattina per questioni inerenti alle iniziative del Consiglio regionale del Piemonte, ma c'è un qualcosa che è giusto andare a ricordare a chi ci sta seguendo, che non deve mollare /radioweb in quest'ora per nessuna ragione, perché il titolo della puntata è un titolo importante, ma ancora di più l'argomento di cui si tratterà, che è la riforma della disabilità. Un attimo prima, mi prendo soltanto qualche istante, perché è giusto che chi ci sta seguendo sappia, se non ne è venuto a conoscenza tramite gli altri canali istituzionali, che c'è stato proprio in questi giorni un avvicendamento al vertice dell'agenzia Iura, dato che Mario Girardi, che è qui con noi, che è attivissimo e apprezzato presidente dell'agenzia per questi 4 anni e padrone di casa di Chiedilo a Iura, ha passato in questi giorni in testimone proprio a Franco Lepore, che ricordiamo è torinese, avvocato Franco Lepore, già membro del consiglio direttivo di Iura in quota IRIFOR, che lo ha scelto quale nuovo presidente per Franco Lepore, che sappiamo avere una lunga militanza nell'Unione, e ricordiamo anche le cariche ricoperte da presidente della sezione di Torino e ora del consiglio regionale piemontese, e ben noto anche al di là dell'Unione per le relazioni con altre realtà associative e culturali, e per aver ricoperto il ruolo di disability manager della città di Torino. Chiaramente l'agenzia Iura, Mario Girardi, volge un ringraziamento per l'impegno e la passione generosamente profusi, continuando a pensare che sarà ancora gradito ospite nei nostri palinsesti, naturalmente, viste le sue ampie competenze. Allora, una cosa istituzionale, facciamolo e diamo la parola a Franco Lepore, cui vanno i migliori auguri per la nuova sfida. E questa sfida, caro presidente, come la accogli?
Ma grazie Renzo, prima di tutto io mi associo ai ringraziamenti a Mario Girardi per il prezioso lavoro svolto fino ad ora. Se l'agenzia Jura in questi anni ha ottenuto grandi risultati, anche grazie soprattutto a merito suo, quindi è doveroso un ringraziamento per l'opera instancabile che ha svolto in questi anni. Non dimentichiamo che comunque Mario Girardi continuerà a far parte del Consiglio, quindi auspico sicuramente un suo pieno coinvolgimento anche alla luce delle sue competenze, delle sue esperienze per il futuro. Che dire, nascondo la gioia, sono molto contento per questo nuovo incarico perché mi consentirà di coniugare la mia formazione professionale e l'impegno associativo. Ho diverse idee e progetti per i prossimi mesi e i prossimi anni. Vorrò dare sicuramente continuità a quello che attualmente sta già facendo Jura ed è tanto, quindi mi occuperò delle iniziative che sono state già messe in cantiere. Inoltre, seguirò sicuramente con attenzione le politiche sull'inclusione promosse dalle varie istituzioni, principalmente quelle nazionali, ed eventualmente proporrò l'adozione di nuove norme o eventuali correttivi o suggerimenti di modifica per i provvedimenti già esistenti. Infine, mi piacerebbe veramente accrescere la rete delle collaborazioni dell'agenzia Jura perché vorrei veramente farla diventare un punto autorevole, un punto di riferimento a livello nazionale per tutte le persone con disabilità e non solo per le persone con disabilità visiva. Cercherò, per quanto riuscirò a portare avanti questo impegno con entusiasmo e grande senso di responsabilità rispetto anche al ruolo e all'importanza dell'agenzia. E vorrò sicuramente anche valorizzare la collegialità dell'apporto e del lavoro di coloro che fanno parte dell'intera agenzia, perché io sono convinto che il presidente da solo non fa assolutamente nulla. Abbiamo la fortuna di avere all'interno dell'agenzia e del consiglio vari enti, varie associazioni, abbiamo anche personale dipendente opportunamente formato e preparato, quindi cercherò veramente di mettere a sistema tutte le nostre esperienze e le nostre competenze nel primario interesse delle persone con disabilità.
Molto bene, in bocca al lupo Presidente, ci ascolteremo mese dopo mese su tanti argomenti molto importanti. Si parte subito con il botto, a dire la verità, perché il tema del giorno, ripetiamo, la puntata intitolata La riforma della disabilità e già dice in che mare magnum ci andiamo a tuffare, perché con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 3 maggio 2024 numero 62 si conclude il percorso normativo di quella che è stata definita sinteticamente come riforma della disabilità. Vi sono ora le basi formali per i successivi passaggi regolamentari di sperimentazione operativi preliminari all'entrata a regime del nuovo impianto. Il titolo, quello ufficiale della nuova norma, già delinea il perimetro degli interventi ed è il seguente: definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato. Chiuse virgolette. Di certo, con luce e ombre, la disposizione potrà in futuro impattare sulla vita di milioni di cittadini, su cui c'è una diffusa curiosità, ma pure comprensibile un certo disorientamento. E quindi la prima cosa che chiediamo al presidente Franco Lepore è questa: quali azioni informative al riguardo ha attivato Agenzia Jura?
Beh, in effetti, l'agenzia Jura si sta occupando di questo tema già da parecchi mesi, ha seguito da vicino tutti i lavori preparatori della riforma, ha esaminato l'iter di approvazione di questo provvedimento a partire dalle bozze di decreto, ha espresso tutta una serie di pareri e considerazioni fino alla pubblicazione del decreto che è oggetto della trasmissione di oggi. Ricordo che l'agenzia, tra i suoi obiettivi, ha quello di esaminare e diffondere le notizie circa le principali novità dal punto di vista anche normativo che riguardano le persone con disabilità. Per questo motivo abbiamo compiuto un grande lavoro di lettura e di analisi di questo provvedimento estremamente complesso che andrà ad impattare soprattutto in futuro in maniera notevole sulla vita delle persone con disabilità. Colgo l'occasione per ricordare a tutti coloro che ascoltano che poche ore fa è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia IURA un'intera sezione riservata proprio alle presentazioni di questa riforma. Abbiamo raccolto anche tutti i documenti a corredo di questo provvedimento e le norme più rilevanti che sono state richiamate dal provvedimento. Quindi in questo momento chiunque ha a disposizione uno strumento per capire e approfondire la materia. Noi oggi, compatibilmente col tempo che abbiamo, cercheremo di spiegarla per sommi capi. Per il resto, io invito tutti a visitare il sito dell'Agenzia IURA, www.agenziaiura.it, nella sezione apposita riservata proprio alla disamina del provvedimento sulla disabilità.
Bene, e questo è ottimo come intro. E allora adesso, dato che con noi Mario Girardi, lo ricordiamo, per conto dell'Unione ha partecipato per mesi ai tavoli ministeriali per la redazione di questo decreto di cui stiamo parlando. Mario ne ha già accennato in questa trasmissione, lasciando trasparire la notevole fatica, le difficoltà di conciliare tensioni ideali con soluzioni operative e pratiche sostenibili. Quanto margine di correzione hanno avuto quei tavoli? Ci domandiamo e gli domandiamo. L'elaborazione finale è il meglio che si poteva ottenere o lascia coni d'ombra? E senza anticipare, perché poi chiameremo in causa naturalmente anche Carlo Giacobini, nell'immediato, da adesso, subito, che cosa cambia, Mario?
Allora, rispondo subito all'ultima domanda, cioè cosa cambia nell'immediato? Quasi nulla, nel senso che cambia soprattutto la parte terminologica, cioè sono state fatte delle modifiche alla legge 104 che, essendo del 92, usava della terminologia come handicap, handicappato, persona handicappata e via dicendo, che non sono più attuali e sono state per decreto modificate. In genere vengono sostitute queste varie diciture con persona con disabilità. E invece dal punto di vista pratico, almeno fino al gennaio 2026, in sostanza non cambia pressoché nulla. Quindi anche si sono visti articoli vari uscire, non facciamo inutile allarmarsi, non facciamo dell'allarmismo, ci sarà il tempo per vedere l'applicazione concreta di queste norme. I tavoli ministeriali, allora lì ci si è trovati a cercare di portare a concretezza quello che era la volontà della legge quadro, quindi la legge da cui i decreti poi sono derivati, e principalmente l'introduzione del sistema valutativo ICF, quindi quel sistema che non considera soltanto la situazione sanitaria, patologica della persona, condizione di salute della persona, ma anche il suo vivere in un determinato ambiente, il suo relazionarsi con gli altri e con l'ambiente di lavoro, di vita, di scuola e così via. Quindi con altri aspetti da considerare oltre a quello della salute. E poi la volontà della legge di cercare di semplificare gli iter amministrativi per ottenere quanto previsto dalle diverse normative. Cosa si è arrivati a ottenere il meglio possibile? Oddio, ripeto, è difficile dirlo e dei dubbi ci sono, però io sospenderei in questo momento il giudizio perché appunto bisogna vedere calarsi nella praticità del quotidiana questa nuova normativa e lì si potranno verificare effettivamente gli effetti. Qualche dubbio c'è, faccio solo un paio di esempi per non parlare di cose che diremo dopo. Per esempio, l'eliminazione della domanda amministrativa con la quale si raccoglievano tutta una serie di informazioni che rendevano poi più semplice la corresponsione definitiva delle eventuali provvidenze alla persona di cui ne aveva diritto. È un elemento di semplificazione? Forse sì, forse no, perché poi queste informazioni andranno comunque in qualche modo raccolte. La valutazione attraverso un questionario che deve essere fatto al momento della visita per valutare appunto l'ambiente in cui la persona vive e le sue relazioni, che è un elemento importante, renderà più difficoltose, più lunghe queste visite, creerà qualche problema, lo si vedrà organizzativamente nel tempo. Come si fa? Perché per esempio adesso deve uscire un decreto che dovrà cercare di innestare nella normativa che attualmente si basa sulla percentualizzazione della condizione fisica, quella che è invece la valutazione di ICF, che non parla di numeri, di percentuali, ma di condizioni di più o meno situazioni di grave bisogno lieve, intensivo, alto e così via. Quindi si dovrà incastrare una cosa nell'altra, non sarà cosa così semplice. E poi ne accenneremo. La convivenza fra questa normativa e quella che riguarda gli anziani non autosufficienti e che vengono a sovrapporsi, che hanno avuto un iter parallelo, che però adesso si incrocia con delle problematiche, anche quelle dovranno essere valutate sul campo, anche se qualche dubbio, qualche elemento di preoccupazione non si può nascondere.
Andiamo da Carlo Giacobini e partiamo subito, Carlo, con il delineare il perimetro della riforma. Intanto su cosa interviene sicuramente e su cosa non interviene.
Allora, c'è molto utile questa domanda, intanto per scomporre questo decreto legislativo che è estremamente articolato e che chiaramente dal punto di vista tecnico fa un richiamo a norme già esistenti ed altro. Ed allora immaginiamo di suddividerlo in quattro blocchi, no? Per comprendere il perimetro e anche per andarlo a capire. Il primo blocco, la prima parte, dopo la revisione terminologica di cui accennava correttamente Mario, poco fa, noi abbiamo tutta una serie di primi articoli, un capo preciso che parla e che affronta la valutazione di base, cioè quella che oggi noi immaginiamo per l'invalidità civile, la cecità civile, l'handicap, no, quindi la legge 104, e tenta di ridisegnare quell'impianto, cioè come si fa, come si accede, come verrà fatto, chi sarà incaricato, le competenze e che cosa avviene alla fine, che sono sostanzialmente quelle difficoltà e quella sospensione di giudizio che giustamente ha citato, a cui si riferiva Mario prima. Poi però abbiamo un secondo blocco di temi che è quello che riguarda invece quella che è la valutazione multidimensionale. Già oggi si fa valutazione multidimensionale in Italia. Si immagina che questa sia proiettata a definire un progetto di vita della persona, cioè a ricomporre all'interno dello stesso documento, all'interno dello stesso progetto, tutti quelli che possono essere gli strumenti disponibili a risorse vigenti per garantirgli il massimo di inclusione, per svolgere completamente la sua vita. Quindi non più solo un piano per la riabilitazione, un piano per la scuola, un piano assistenziale, sociosanitario, sanitario, educativo, lavorativo, eccetera, ma un piano che ricomprenda un po' tutti gli strumenti. Quindi valutazione di base, valutazione multidimensionale e progetto di vita, poi magari ci entriamo un po' più nel dettaglio di questa tensione che ha il decreto, cioè verso dove andare, e poi ci sono alcune parti finali, un terzo blocco che riguarda appunto la sperimentazione, cioè bisogna tentare di sperimentarlo. Il decreto dice sperimentiamola questa cosa, almeno sulla base di un 20% della popolazione italiana, cioè su un bacino di 20% della popolazione italiana, poi estraiamo dei campioni e tentiamo di sperimentare sia la valutazione di base che la valutazione multidimensionale. Poi magari su questo entriamo un po' più nel merito. L'altro è il grande tema per usare questi strumenti scientifici che sono di classificazione internazionale, quindi l'ICF, la classificazione internazionale della salute, della disabilità e del funzionamento, e l'ICD, che è la classificazione internazionale invece delle patologie, delle malattie e delle affezioni, uno strumento descrittivo. Quindi usare questi strumenti e soprattutto avere un approccio differente nella valutazione, nella costruzione del progetto di vita, presuppone che ci sia una formazione abbastanza omogenea nel territorio nazionale. Uno dei nostri maggiori problemi relativamente al sociale, relativamente alla disabilità, questo lo rileviamo tutti i giorni nel nostro lavoro in agenzia, è la profonda differenza territoriale, la profonda diversità tra welfare territoriali e regionali. Quindi il primo passo per tentare di superare queste differenziazioni, io non lo so se questo decreto ci riuscirà, se quanto tempo ci vorrà o d'altro, è una tensione che c'è comunque nella normativa, quella dell'integrazione e quella di arrivare a dei livelli essenziali dell'assistenza sociale, non quella sanitaria. C'è, ci vogliono risorse, ci vuole tempo, non sempre questo accade. Quindi c'è quella parte, la formazione è uno di quegli strumenti per rendere almeno omogenea quella questione, e la sperimentazione è l'altra. Il decreto, già anticipo, prevede la sperimentazione in differenti realtà italiane, una parte al sud, una parte al nord, una parte al centro. In questi giorni, il 31 maggio, è stato approvato un decreto legge, tra l'altro bizzarria, è stato approvato il decreto legge prima che entri in vigore la riforma, che entra in vigore il 30 di giugno, quindi una cosa un po' strana così da un punto di vista di percorso. Ha individuato 9 regioni, e poi ci teniamo così, la gente ci segue fino alla fine, 9 province, non regioni, mi correggo, 9 regioni in cui verrà fatta la sperimentazione dal 1 gennaio 2025. L'elenco delle regioni lo diciamo alla fine, così le persone sono
che ascoltano
per tutta la trasmissione. Quindi valutazione di base, valutazione multidimensionale, e progetto di vita, sperimentazione e formazione.
Ecco, Carlo ha già fatto cenno alla questione valutazione di base. Si può indicare con maggior precisione possibile qual è la situazione attuale e quella futura, se abbiamo ancora qualcosa da precisare al riguardo?
Sì, forse è il caso di precisarlo. Mi hai fatto una domanda che ho evitato: che cosa non prevede questa riforma della disabilità? Qui dentro non troviamo, questo anche per tranquillizzare chi ha chi ci ha già contattato, non troviamo nessuna, assolutamente nessuna, nessun intervento sulle provvidenze economiche, sulle pensioni, sulle indennità di accompagnamento, sugli assegni, quindi non vengono, non sono toccati ed altro. Di converso, non è nemmeno vero come, ovviamente, in una logica così di marketing politico, abbiamo garanzia assoluta che verrà garantita ogni cosa a chiunque attraverso il progetto di vita. Ecco, forse una riforma, questa riforma, una cosa che non prevede è una forse limitata attenzione all'occupazione, al mondo del lavoro, alla conservazione del lavoro. Va anche detto però che ci sono altre disposizioni che possono sostenere questo percorso. Vengo alla tua domanda molto, molto volentieri. Attualmente, la differenza è che attualmente chi ha necessità di un accertamento di invalidità, di cecità, di handicap o per la legge 68, presenta una domanda, un certificato introduttivo con il proprio medico curante o con il pediatra di libera scelta, a questo certificato introduttivo segue la domanda vera e propria, dopodiché c'è la valutazione della condizione personale, che può essere fatta o in presenza, cioè con convocazione diretta, oppure, ed è una possibilità sempre più utilizzata nel quadro attuale, con una valutazione sugli atti, cioè la persona invia documentazione sanitaria, documentazione specialistica, la commissione, se la valuta soddisfacente, sufficiente per delineare il quadro, per delineare la condizione della persona, emette il suo verbale, chiamiamolo così, mentre se invece non lo ritiene adeguato o chiede integrazioni oppure convoca a visita diretta. Quindi la valutazione agli atti, la valutazione agli atti, ripeto, è sempre più usata, ha preso un picco verso l'alto durante il periodo del Covid, che qui è chiaramente esplosa la valutazione sugli atti, poi ci si è reso conto che era uno strumento che poteva funzionare piuttosto bene, soprattutto in determinate condizioni, situazioni, patologie, età e così via. Abbiamo ancora nella situazione attuale una valutazione mista per quanto riguarda l'alunno in condizione con disabilità, è stato rivisto in passato, e in questo momento avremmo un quadro vigente che prevede la valutazione degli elementi di base in commissione, con la presenza anche di un pediatra o comunque di una persona preparata nella valutazione dei minori, e poi la definizione del profilo di funzionamento, che è di competenza, che comprende anche la diagnosi funzionale, che è di competenza della ASL. Allora, finora abbiamo questo. La tensione del decreto qual è? Tentare di accorpare tutto in un'unica seduta, per cui, come in precedenza, avremo nella stessa seduta l'invalidità civile, l'handicap, che in questo caso non si chiamerà più handicap, ma sarà la definizione della disabilità e del suo livello di sostegno, ce l'avremo tutto dentro un documento, questo fin qua non cambia nulla, le voci fiscali, la notazione delle voci fiscali, e anche qui non cambia nulla, al netto che abbiamo alcuni verbali in cui ci si dimentica di annotarle anche attualmente, la titolarità per l'eventuale contrassegno disabili, e poi le annotazioni su revisione sì, revisione no, esclusione dalla visita a campione, e fin qua tutto uguale. Cioè, avviene nello stesso modo. Probabilmente il documento sarà uno solo con più parti anziché vari verbali, ma fin qua tutto uguale. Che cosa viene aggiunto nella valutazione di base? Questo è importante dirlo. E alla lettura del testo viene inserito anche l'accertamento della disabilità ai fini dell'inclusione lavorativa, quindi legge 68, che finora era una seduta a parte, era una valutazione a parte, era più una valutazione multidisciplinare, multidimensionale, che non una vera e propria. Ma la scelta del decreto è stato: riportiamo anche questo all'interno della stessa valutazione, con lo valuta la stessa commissione incaricata. E l'altro è quella condizione di non autosufficienza, se c'è, quindi la disabilità gravissima, diciamo, che è quella valutazione che attualmente in giro per l'Italia si richiede comunque all'unità di valutazione per capire se ci sono i presupposti o no per accedere al fondo nazionale per la non autosufficienza. Ecco, questo è il quadro di come sarà almeno la valutazione di base. Scompare, a meno che non venga ripreso o reintrodotto all'interno di qualche regolamento, di qualche decreto, di qualche disposizione interna ad INPS, scompare quella che attualmente è una prassi piuttosto diffusa, le commissioni ciechi e le commissioni sordi. Quindi dovrebbe esserci un'unica commissione che valuta le differenti condizioni. Questo va detto con estrema precisione, questa annotazione.
Riguardo a un paio degli aspetti che hai nominato, magari si può specificare ulteriormente, se lo ritieni, Carlo. Intanto se cambieranno le commissioni o se avranno dei punti di differenza rispetto alle attuali, intanto
cambiare come le commissioni, tra l'altro, comporterà anche una spesa che viene coperta dal fondo relativo, dal fondo quello dedicato all'applicazione della riforma. Noi attualmente abbiamo, a netto di commissione per ciechi e commissione per sordi, lasciamo perdere per un attimo, la commissione classica attualmente è composta da un medico specialista in medicina legale, quello che valuta le commissioni ASL, che valutano l'invalidità o l'handicap assieme di solito, un medico, medico legale generalmente, due medici, di cui uno magari specialista in medicina del lavoro, integrati ai sensi della 104 con un operatore sociale e uno specialista nel caso da esaminare, che poi sono dal 2011-2012, mi correggerà Mario se sbaglio l'anno, però per dare un senso approssimativo, anche con un medico dell'INPS, cioè nella valutazione di base c'è anche, nella valutazione di prima istanza c'è anche un medico INPS. Quindi la commissione per l'invalidità è composta da 7 componenti, se considero anche il medico di categoria, cioè il medico ENS, ANMIC, UIC o ANFAS, che di diritto partecipa alle commissioni. Diciamo a 7. Leggermente diversa è la composizione che valuta i minori, in cui va inserito uno specialista in pediatria o neuropsichiatria infantile, che non sono facili da trovare, e un altro specialista della patologia specifica che connota la condizione della persona da esaminare. Quindi sono così attualmente le commissioni e sono affidate ad ASL. Poi ci sono le commissioni di verifica, che sono INPS, che hanno composizioni congruenti a quelle che operano nell'ASL. Come va in futuro?
restrizione netta del numero dei medici. Quindi passiamo da 7 totali a 2 medici nominati da INPS e una figura professionale di area psicologica sociale, tradotto assistente sociale o psicologo, quindi 3. Nel caso dei minori, la specialità del medico è quella in pediatria o neuropsichiatria infantile o laurea equipollente, o di specializzazione nella patologia che connota la condizione di salute della persona, quindi minore, 3 persone, a cui si aggiunge in ambedue i casi l'integrazione di un medico rappresentante delle associazioni di categoria, quindi ENS, AMIC, WIS o ANFAS. E per questa passa tutto a INPS, cioè qualsiasi valutazione che riguardi di base non viene più fatta dalle ASD. Ricordo che in alcune contesti è già così, già ci sono convenzioni per affidare tutto a INPS, Lazio per esempio, ma anche in altre realtà. Ma per fare questa operazione, INPS, che ha fatto un salto sulla sedia, ovviamente vista la nuova ed esclusiva attribuzione, è ammesso che ci sia una onerosa assunzione di medici esattamente finanziati dalla riforma, cioè l'assunzione di 1069 medici, di cui una parte dovranno essere pediatri e neuropsichiatri. Notazione, siamo in una situazione di penuria estrema di medici, in particolare di neuropsichiatri e pediatri, questo non sarà un'operazione così semplice, e oltre a questi anche un altro migliaio di personale non dirigenziale in ambito amministrativo e di funzionari sanitari. Quindi INPS ha un impatto notevole nel costo complessivo. Il costo complessivo per questa operazione, cioè assunzione medici, è di 200 a regime di 215 milioni annui. È una cifra importante, pensate che prende attorno al 65% dell'intero fondo. Però, come mi ha ripetuto Mario varie volte, non, su questo non possiamo pensare di fare le nozze con i fichi secchi per svolgere un'attività ramificata. Servono risorse sono attribuite anche ovviamente ai medici di rappresentanti delle associazioni di categorie. A regime saranno 32 milioni di euro, con la differenza che questa è la cifra massima. Nel caso in cui il medico non partecipi, il compenso non c'è. In pratica, per le associazioni di categoria, quei 32 milioni di euro sono sostanzialmente una partita di giro. Questo è il quadro generale sulle competenze, e mi è consentito anche di dire quelle che sono le nuove competenze, che è molto importante. Quindi tutta la parte di valutazione di base è roba INPS, tutta la parte di valutazione multidimensionale rimane nel pubblico, quindi incardinata nella ASL e nei servizi sociali.
Ecco, a questo proposito, o meglio a questo punto, l'ascoltatore medio si chiederebbe quale sarà il percorso da seguire per ottenere la valutazione di base di cui ci parlavi, cioè per ottenere quello che, come ci ricordavi, oggi chiamiamo verbale, e quali saranno i criteri di valutazione.
Da seguire, lo accennavamo prima, no? Percorso da seguire attuale, certificato introduttivo rilasciato dal medico di base, dal medico di famiglia o dal medico curante anche più in generale, o dal pediatra di libera scelta, presentazione della domanda all'INPS, valutazione, convocazione in presenza o meno e emissione del verbale. Il passaggio prossimo in questo caso accoglie una una istanza su cui chi fa lavoro di frontiera, chi fa lavoro di patronato ha qualche riserva, non per paura che gli venga portato via il lavoro, ma conoscendo quanto è complessa questo aspetto. Con il nuovo sistema, lo stesso certificato introduttivo sarà esso fatto la domanda, quindi non c'è più domanda, è tutto contenuto nel documento che compila il medico. Il certificato introduttivo equivale alla equivale sostanzialmente, evito i cascami di diritto amministrativo o amministrativistici, coincide anche con la domanda, per cui una persona può continuare a farsi appoggiare dal patronato sindacale o dall'associazione di categoria per seguire la pratica, per capire, per vedere i passaggi successivi di concessione di provvidenze economiche, eccetera. Ma rispetto alla valutazione di base, il certificato lo fa il medico, adesso vediamo quali medici, il medico, e contiene anche gli elementi utili a presentare la domanda, a rendere effettivo quel documento domanda. Perché abbiamo delle riserve, quelle erano già espresse prima, dei dubbi, già espresse prima molto bene Mario, e cioè molto spesso in fase di domanda ci si accorge di alcuni errori, di alcune omissioni, di alcuni orientamenti, si approfitta per consigliare, per dare qualche consiglio rispetto alla documentazione da presentare e così via. Chi lo potrà fare? E anche qui cambia, adesso è fortemente orientato sui medici di famiglia e i pediatri di libera scelta. Il decreto spinge molto invece ad attribuire questa competenza prioritariamente ai medici specialisti ASL, degli ospedali, dei centri di cura, dei centri di ricerca, delle istituzioni convenzionate di cura, e solo in subordine ammette il rilascio del certificato introduttivo, esattamente come adesso, anche ai medici di famiglia e ai pediatri. Su questo però aggiunge che dovranno dimostrare di essere in possesso degli ECM, dei crediti, diciamo, che testimoniano che hanno effettivamente, sono effettivamente a conoscenza dei due strumenti, e quindi di ICD e di CF. Anche su questo c'è stata un po' di discussione da parte delle associazioni di categoria, lo stesso Consiglio di Stato ha espresso qualche riflessione dicendo ma i CD e i CF dovrebbero far parte comunque della preparazione di base dei medici di medicina generale, di qualsiasi formazione di natura sanitaria. Ma tant'è, questo è l'orientamento che lascia anche pensare il fatto che venga unito anche responsabilità amministrative, che venga probabilmente caricato anche di alcune parti certificato, probabilmente saranno sempre meno medici di famiglia a svolgerli, e questa attività ricadrà molto più significativamente nel servizio pubblico, quindi nei medici pubblici, con tutti i pro e i contro della vicenda. Probabilmente i pro sono che se quel certificato che viene fatto in ambito pubblico non è più un'attività libero professionale, quindi sostanzialmente non pago più il certificato.
Allora, devo essere un po' il vigile urbano della situazione, perché purtroppo abbiamo un quarto d'ora scarso, ancora tantissime cose da raccontare. Vi chiedo proprio estrema sintesi, ridò parola a Mario Girardi per un altro tema molto importante che riguarda le persone che ci stanno seguendo, interessate, e cioè cosa hanno da temere le persone che oggi sono in possesso di un verbale di invalidità o cecità o handicap.
Allora, non hanno in questo momento nulla da temere, cioè le statuizioni, quanto è previsto in tali verbali rimane valido sia fino all'entrata in vigore della nuova normativa, ma anche dopo, cioè se una persona si è vista attribuire indennità di accompagnamento, non è che nel 2026, sempre che si parta dal 2026, nel 2026 viene richiamata e viene rivista con i nuovi criteri e viene rivalutata quello che a cui aveva diritto a legislazione vigente finché la normativa fondante su cui si fonda il suo diritto non cambia, il diritto è acquisito e continua. Quello dei diritti acquisiti è una battaglia che si è fatta fin dall'inizio e anche nella legge quadro da cui i decreti dipendono, il mantenimento dei diritti acquisiti era un principio che è stato ribadito con forza. Quindi anche per tutto il periodo della sperimentazione, anche nelle zone di sperimentazione, se per esempio qualcuno è previsto che la sua valutazione venga rivista, non so, a ottobre 2025, anche in una città, in una provincia dove si fa la sperimentazione, verrà rivisto con la stessa normativa attualmente vigente, perché ancora su tutto il territorio nazionale quella nuova non è entrata in vigore. Magari ci può essere una diversità, delle diversità nel fatto in cui la persona che magari, per dire, non so, è cieca parziale, purtroppo peggiora e si trova nella condizione, non so, nel 2026 di essere nelle condizioni per cui ora come ora è da considerarsi cieca assoluta. Verrà vista, chiede, fa una domanda di aggravamento, verrà vista nel 2026, è da ritenere che venga vista, anzi, verrà vista con i nuovi criteri di valutazione, che, diciamolo subito, non è affatto detto che siano peggiorativi, anzi, si spera proprio che non lo siano, e qui dovranno essere anche le associazioni. Quelle maggiormente rappresentative che lavorano con l'INPS a vigilare che non ci siano situazioni che vadano a peggiorare per le persone dal 2026 in poi, perché se uno era in una condizione tale da avere l'indennità di accompagnamento, è giusto che lo sia anche nel 2026. La sua condizione non è che migliora, anzi, nell'esempio che abbiamo fatto, peggiora, e quindi qui si dovrà valutare. Per esempio, anche i minori che finora, per esempio, non con quelli che hanno già l'indennità di accompagnamento, con la maggiore età, non devono essere rivisti, basta che presentino la situazione economica e continueranno a ricevere le provvidenze. Probabilmente, da come va considerata l'insieme della normativa, questi verranno chiamati a visita, quindi per la nuova valutazione, così come quelli di minor gravità che hanno, per esempio, l'assegno di frequenza, che devono anche ora essere chiamati a visita dopo i 18 anni. Quindi c'è una maggiore incidenza di queste visite per la valutazione di cui si diceva prima, appunto della valutazione relazionale con il mondo che circonda la persona con disabilità.
Mario, sempre chiedendoti, ringraziandoti per la sintesi, per gli anziani
Ci
cosa cambia?
provo,
No,
non è così.
no, è complicatissimo, infatti.
Dimmi.
Questione
No.
anziani, cosa cambia per gli anziani?
Allora, qui c'è l'incrocio della normativa per la disabilità in generale e per la valutazione di base con la normativa sugli anziani, che c'è stata anche lì la legge quadro, e poi i decreti, l'ultimo è stato di metà marzo, i decreti attuativi. Qui allora, per le persone anziane ultra settantenni, che non sono non autosufficienti, ecco, non cambia niente. Coloro che vivono in condizioni di minor gravità, diciamo così, non cambia nulla. Si applica la stessa normativa che riguarda la valutazione di base che ha descritto prima Carlo. Per i non autosufficienti, invece, che sono coloro, secondo l'articolo 27 del decreto sugli anziani, sono coloro i quali hanno una condizione di la totale assenza o la gravissima riduzione dell'autonomia nello svolgere le attività quotidiane della vita, per costoro, quindi coloro i quali sono in condizioni di maggiore gravità, e tra l'altro sono anche un numero rilevante, lo vediamo noi nell'attività quotidiana, purtroppo queste cose succedono soprattutto alle persone anziane, il decadimento fisico e cognitivo e così via. E per costoro è prevista una diversa, è previsto che siano valutati dalle unità valutative multidimensionali che dovrebbero operare presso i PUA, i punti unici di accesso. Allora, questa costruzione di cui vi ho accennato è ancora tutta da disciplinare, perché anche qui ci vogliono ulteriori decreti, quindi a tutt'oggi non sappiamo come sono composte esattamente queste unità valutative e questi punti di accesso, come verranno strutturati, si baseranno logicamente sull'esistente presso i comuni, le ASE e compagnia, però è ancora tutto da disciplinare, e quindi su quello che anche l'iter, come si farà la domanda, a chi, quali criteri, come verranno visti da queste commissioni, è tutto da vedere, e quindi su questo dobbiamo sospendere ancora il giudizio, avere dei dubbi, perché non sappiamo esattamente come svolgeranno l'attività queste unità valutative. Anche per esempio nel campo delle indennità, per dire, per delle indennità di accompagnamento, una persona non autosufficiente per la stragrande maggioranza si trova in condizione di aver diritto alle indennità di accompagnamento. Questa valutazione chi la fa? Allora, al momento si possono interpretare le norme almeno in due modi, cioè che la unità valutativa avverta che la situazione è tale per cui una persona ha diritto, per esempio, all'indennità di accompagnamento, lo segnali all'INPS che prende in carico e valuta effettivamente se la cosa è tale e quindi la concede l'indennità, oppure c'è anche in campo e anche nei vari tavoli l'abbiamo sentito sostenere l'altra ipotesi, per cui sono le unità valutative stesse, di cui, ripeto, non sappiamo bene la composizione e le modalità di attività, a definire che la persona ha tale diritto, e poi invece l'INPS dovrebbe fare solo da ente erogatore. Quindi, come capisci, qui c'è ancora un po' di nebbia e un po' di dubbi, e per questo dobbiamo attendere ulteriori decretazioni e poi tutta la fase di sperimentazione. Ultima cosa che dico è, chiaramente, siccome tutta questa struttura ne è ancora da mettere in piedi, proprio è solo sulla carta, non è detto che i tempi vengano perfettamente rispettati, logicamente finché non è messa in piedi questa struttura, e la competenza rimane in capo all'INPS.
Bene Mario, grazie. Vado da Carlo chiedendogli praticamente un rap su una questione che meriterebbe ben altro spazio. Volevamo parlare della valutazione multidimensionale, capire quantomeno a larghe linee come funziona, chi la fa, come termina.
La valutazione multidimensionale è centrale, inizia dopo la valutazione di base, può essere innescata anche da chi è già in possesso di verbale di invalidità o di handicap vecchi. Attualmente non si fa la valutazione di base. La valutazione di base è centrale per la costruzione del progetto di vita. Quindi abbiamo già qui due argomenti enormi, che sono la valutazione di base, i criteri, come è ispirato, come partecipano le persone, chi ci partecipa all'interno, qual è il prodotto finale. la sua sostenibilità, quindi il progetto di vita che è conseguente a questa valutazione di base, e il budget di progetto. E arriviamo alle risorse, arriviamo a quella domanda della persona che mi dice: cosa mi dai e quanto mi dai? Sono tre aspetti giganteschi, molto articolati, su cui si possono fare moltissime riflessioni. Io lancio solo un tema: progetto di vita in sé e il budget sono attualmente comunque dei diritti finanziariamente condizionati, ma fare una riflessione approfondita su questi temi, a me qui viene un'idea, serve una trasmissione specifica, almeno pari alla lunghezza di questa, anche con dei confronti esterni. E per cui chiedo al Presidente, perché poi queste cose le decidiamo sempre in casa su quelle che sono le linee, di dedicare una seconda parte, un rilancio, la riforma 2, il seguito, il prossimo mese. Cioè affrontiamo il tema della valutazione multidimensionale e del progetto di vita con la prossima puntata, perché veramente altrimenti rischiamo di per rapidità di essere troppo, troppo restrittivi. Presidente, cosa ne pensi?
Ma mi trovi assolutamente d'accordo. Eravamo consapevoli che la tematica è estremamente complessa e lunga da illustrare, quindi sicuramente ci sarà la possibilità di organizzare una nuova trasmissione tematica, ma io voglio anche spingermi oltre. Io ritengo che alla luce delle ulteriori informazioni, approfondimenti che dovremo fare nei prossimi mesi, magari sarebbe anche opportuno organizzare un convegno, un seminario per aprire un dibattito, un confronto su questa tematica che coinvolge la vita di centinaia di migliaia di persone in Italia.
Benissimo, e allora a questo punto siete stati meravigliosi nello stringere la parte finale e nel dare appuntamento alla prossima puntata, quella di luglio, che sarà il 3, mercoledì 3, per tornare chiaramente su un argomento del genere che merita lo svisceramento più puntuale, più preciso che si possa. Ed essendo in chiusura, non ci resta che intanto ringraziare il direttore Carlo Giacobini. Carlo, grazie, alla prossima.
Grazie a voi, alla prossima. Iniziamo già a lavorare su questa nuova puntata con Franco Lepore e anche con Mario, perché tenteremo di incastrarlo, a farci dare una mano
su questo. Ma vedremo, a qualche
altra voce esterna.
Mario Girardi, grazie di cuore, buon lavoro e a presto.
No, grazie a te, tiro solo 5 secondi, sì, perché voglio ringraziare te, Luisa, gli altri, i tecnici, gli altri componenti della radio, e salutarvi e ringraziarvi per questi anni di stretta collaborazione per questa rubrica, che spero abbia svolto il suo compito di informazione, di servizio su tanti temi che abbiamo affrontato. E quindi io davvero ringrazio anche gli ascoltatori per averci seguito con pazienza per quanto mi riguarda in questi anni, e quindi ancora un caro saluto a tutti.
Grazie a Mario Girardi e grazie, a presto, già al mese prossimo, al nuovo presidente di Iura, Franco Lepore. Presidente, a presto.
Grazie a voi, un ringraziamento agli ospiti e soprattutto un grande abbraccio a tutti coloro che ci hanno ascoltato fino adesso, dando appuntamento appunto nel prossimo mese. Un saluto a tutti.
A prestissimo, questa era Chiedi la Iura, la puntata di giugno, appuntamento al 3 di luglio. Adesso si apre uno slash box ricchissimo, restate dove siete.
Slash Radio Web ha presentato Chiedilo a Iura.